Lettura e commento del libro sull'essenza della verità di Martin Heidegger a cura di Umberto Galimberti, introduzione parte prima, l'oblio della verità, il tempo della povertà estrema di Umberto Galimberti. Parte prima, l'oblio della verità, il tempo della povertà estrema. Nell'elegia Brot und Wein Hölderlin si domanda: qual è il compito del poeta nel tempo della povertà estrema? Nelle delucidazioni sulla poesia di Hölderlin, Heidegger precisa che il tempo della povertà estrema è il nostro tempo, in cui si assiste al tramonto dell'Occidente, Abendland, terra del tramonto, ossia di quella terra in cui l'uomo, familiarizzatosi con l'ente, ha lasciato tramontare dal suo sguardo l'essere. In assenza dell'essere, l'ente rimane senza fondamento, Grund, e l'uomo, che tra gli enti aveva posto la propria dimora, per assicurare l'ente e quindi il proprio soggiorno, andò alla ricerca di pseudofondamenti, Ungründe, che ne garantissero la stabilità. Nacque così il mondo sovrasensibile che, nella forma dell'iperuranio platonico, del motore immobile aristotelico e dell'atto puro tomista, aveva il compito di salvaguardare e trattenere nell'essere quel mondo sensibile che, a causa della sua contingenza, era nella costante possibilità di essere preda del nulla. Con l'età moderna il mondo sovrasensibile non sta più al di sopra degli uomini come fondamento che assicura. Nella sua sete di dominio, dice Heidegger, l'uomo ha bevuto il mare e ogni distinzione è assorbita nella soggettività dell'ego cogito. Quest'ultima, che nell'idealismo diverrà coscienza assoluta, partorirà la scienza e la tecnica volte a garantire all'uomo il possesso e la disponibilità degli enti e infine, con la volontà di potenza, oltrepasserà ogni norma per annunciarsi al di là del bene e del male. Siamo al capovolgimento dei valori, ma chi aveva fatto valere l'ente indipendentemente dall'essere? Chi aveva sminuito l'essere a semplice valore? Chi l'aveva posto al di sotto del bene? Heidegger non ha dubbi. Nel sesto libro della Repubblica di Platone si legge: il bene non è l'essere, ma al di là di questo lo supera in dignità e potenza. Se vogliamo intendere il senso del tempo della povertà estrema, dürftige Zeit, dobbiamo ritornare a Platone, da cui prende le mosse quel cammino che, percorrendo la storia dell'Occidente, giunge con Nietzsche al suo tramonto. È il cammino della metafisica in cui l'essere si assenta e si nasconde, consentendo la dominazione dell'ente e l'oblio della verità. La verità, infatti, segue il misterioso destino dell'essere, perché è la manifestazione dell'essere o, come dice l'etimo, il suo non nascondimento, aletheia. Se è aletheia, termine greco che io non so leggere il greco. Quindi evitiamo di dirlo. Allora, un commento. Piccola osservazione, ci sono dei paralleli da fare. Hölderlin e il nazismo, Gentile e il fascismo. È vero, no, Hölderlin, Heidegger, voglio dire, è vero che Heidegger è stato tratto male dal nazismo, ma con i quaderni neri si è scoperto che Heidegger era nazista. Avrebbe potuto essere l'ideologo del nazismo? Non credo, perché Heidegger non era un uomo cattivo. Comunque, poi, altro parallelo. Heidegger fa suo il poeta Hölderlin, Severino fa suo il poeta Leopardi. Quindi questi paralleli interessanti. Allora, questo discorso che faccio ora ha una certa complessità. Heidegger, ora leggeremo la differenza ontologica nel paragrafo 2 dell'introduzione, a me interessava leggere Galimberti, un testo di Galimberti. Heidegger pone la distinzione tra essere ed ente e dice giustamente che l'uomo abita l'ente, e per dare fondamento all'ente aveva parlato, dice Heidegger, di pseudofondamenti. Fondamento è Grund, pseudofondamento è Ungrund. E quindi sarebbero l'iperorario platonico, motore immobile, l'atto puro, non cita Galimberti Dio. Ma Dio è pseudofondamento? No, non ferma il male, ma non è pseudofondamento. Qui il discorso è estremamente complesso, perché si sta dicendo che l'atto di Adamo ed Eva di conoscere in modo violento comporta il tramonto della filosofia come atto conoscitivo e la sua subordinazione alla tecnica, come avevo detto nel commento a Carlo Sini. E poi, è vero, come dice qui Galimberti riportando il pensiero di Heidegger, è vero che nell'idealismo l'uomo diventa coscienza assoluta che crea la realtà, ma se crea la realtà adesso la crea con la scienza e la tecnica. E allora dice l'episteme, è l'uomo che si assimila al Dio creatore, diventa Dio, coscienza assoluta, e come Dio crea la realtà, così l'uomo crea la realtà. Dio per creare si serve della tecnica e l'uomo si serve della tecnica. Poi, giusto il concetto heideggeriano per cui Platone, subordinando l'essere e quindi parlando dell'uno nelle dottrine non scritte, al bene, pone il valore più della struttura dell'essere oggetto e quindi praticamente dà un fondamento valoriale, cioè liquefatto all'ente, palesando un essere fondamento puramente valoriale. E dice l'episteme, questo bene che sta a fondamento di tutto è Cristo crocifisso, creatore della realtà, quel macro Cristo crocifisso, è l'uno di Plotino che è il Dio creatore, che è definito il bene perché è lo sforzo creatore e quindi è un Dio che si sacrifica per creare, solo in quanto si sacrifica a quel dolore che lo pone come bene in senso morale, il Dio morale, perché quando Dio non crea non è morale, perché gode solamente e quindi non è morale. Ma questo è il fondamento solido della realtà. Perché Heidegger lo chiama pseudofondamento? Perché non riesce a fermare il male? Come anche Sini dice, la filosofia teoretica non riesce a fermare il male sociale, la tecnica? Ma il fatto che Dio non fermi il male non significa che cessa di essere fondamento e che cessa di essere qualcosa di positivo come fondamento per gli uomini, perché Dio non può darmi un lavoro se sono disoccupato, però è sempre motivo di consolazione e di speranza, perché ricordiamoci il vivere per la morte dell'uomo, viene la morte e sono liberato da tutte le mie pene, perché non faccio un salto nel nulla, ma un salto nell'essere di un essere che conosco come persona che provvede a me, che mi salva, che mi aiuta. Ecco, no? Quindi quello che Heidegger liquida come pseudofondamento rimane il fondamento. E allora ecco l'interpretazione di Severino, che evidentemente viene dopo Heidegger e riprende Heidegger. Perché tramonta il fondamento? Perché c'è la sete di dominio dell'uomo, per cui l'uomo, che conosce come Adamo ed Eva in modo violento, per dominare non deve avere sensi di colpa e fa tramontare la causa del senso di colpa. Credere a Dio non mi fa comodo, perché io voglio manipolare gli uomini, voglio essere prepotente, voglio annientarli e quindi nego Dio. Lutero nega il Dio cattolico. Però leggiamo Heidegger. Con l'età moderna il mondo sovrasensibile non sta più al di sopra degli uomini come fondamento che assicura. Per alcuni uomini, ma oggi c'è ancora la Chiesa cattolica per cui per alcuni uomini non è affatto tramontato questo fondamento che lui chiama pseudofondamento. Io, non si sa a quali condizioni, sono rimasto cattolico. I preti in chiesa sono rimasti cattolici. Quindi per alcuni non è affatto tramontato come fondamento. Se l'uomo si fa meschino, ecco che il clero arriverà a dire che la Chiesa cattolica è roba sua, ricatterà i sacramenti, diventerà bigotto e meschino, arriverà a dire che Dio non esiste, modificherà la dottrina. Dio dice non c'è da preoccuparsi, le tenebre non trionferanno sulla Chiesa cattolica. E perché qui c'è anche da parlare di Ruini, che pone la questione antropologica, cioè un clero che arriva a pensare che la manipolazione tecnica dell'uomo sia possibile e quindi che arriva a pensare che se c'è la manipolazione tecnica dell'uomo, allora Dio dice all'uomo di dominare la natura come fa nel libro della Genesi e di dominarla realmente, domina la natura, applica l'ingegneria genetica. La Chiesa scomunica le povere donne sfigate che abortiscono. Non mi sembra di aver mai letto da nessuna parte che la Chiesa scomunica i ricercatori scientifici che manipolano tecnicamente gli embrioni. Questo non mi sembra di averlo letto ancora da nessuna parte. Quindi forse c'è una tentazione di Satana sulla Chiesa cattolica. Alcuni preti sono portati a dire il sacro è roba nostra, manipoliamo la dottrina come vogliamo. È fondamentale precisare che nell'osservazione heideggeriana per cui il valore sta a fondamento della realtà, ha ragione Heidegger, qui c'è la premessa per la manipolazione della realtà da parte della tecnica, perché se il fondamento è un valore e non è una realtà strutturale come dice l'episteme, allora il fondamento si liquefa. Io ho ricostituito forte questo fondamento chiamandolo il bene, perché il concetto di Cristo che ho in mente, il macro Cristo crocifisso, è una struttura, io ho fatto l'anatomia di Dio.